In realtà, grazie al professore Merloni, che ha, diciamo, delineato un quadro molto chiaro diciamo, di quello che bisogna ancora fare, per quello che già c'è comunque e che è opportuno applicare nel modo migliore, concordo con lui sul fatto che naturalmente le resistenze vanno combattute, ma questo, diciamo, è in re ipsa, le invece incertezze, le perplessità vanno chiarite, e d'altra parte c'è anche il tema molto importante diciamo, del ripristinare, ove possibile, quanto più possibile, un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, perché, diciamo, lo dice la letteratura internazionale, le agenzie internazionali, il capitale sociale, il senso del rapporto con la qualità del governo è molto influenzata uno dei pilastri, l'ultimo rapporto, uno dei rapporti dell'Università di Göteborg, è proprio la lotta alla corruzione, e d'altra parte la qualità del governo è molto influenzata anche dalla capacità di diciamo, avere un controllo di un controllo sociale da parte dei cittadini. Cito soltanto per dire che poi alla Civita arrivano le richieste tra le più varie, tipo per esempio noi abbiamo fatto una delibera recentemente, la 14, in materia di prescrizione, se la prescrizione potesse, diciamo, essere una ragione per consentire l'attribuzione di incarichi di prevenzione della corruzione. Beh, è chiaro che se ci muoviamo in punta di diritto questo è possibile, ma diciamo, come è stato fatto, sottolineare che esistono ragioni di opportunità, di cautela nell'attribuzione di incarichi così delicati è, diciamo, il senso appunto della consapevolezza che è importante diciamo, ripristinare fiducia nelle istituzioni. Allora, io proseguo con il nostro programma, e dal nostro programma si evince che, scusate, che sarà il dottore Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma, a diciamo, intervenire successivamente. Prego, dottore.
Sì, io ringrazio la dottoressa Rizzo per questa opportunità. Devo dire che, come dire, personalmente cercherò di riportare un po' più l'esperienza più operativa di un'amministrazione che ha intrapreso questo percorso imposto, diciamo, dal 190 con tutte le difficoltà del caso, ma con grande entusiasmo. Io personalmente ho assunto come segretario generale della Camera di Commercio di Roma, che è una, mi scuso, vedo qui nel pubblico diversi colleghi che hanno partecipato a un dibattito di 2 o 3 giorni fa, ma evidentemente devo dire cose che già ho detto in quell'occasione, quindi mi scuserò se ripeto cose che ho già detto, un po' come quelle persone che sono una certa età, no? Che insistono sempre su questo tema.
Troppi
Ecco, no, per carità, però sono convegni che secondo me hanno un'utilità, sono molto
sicuramente.
utili e preziosi anche per dare delle indicazioni. Noi siamo una piccola amministrazione, una grande amministrazione nello stesso momento. Può sembrare un ossimoro, ma non lo è, nel senso che siamo la prima Camera di Commercio in Italia, ma se poi andiamo a raccordarci, a confrontarci in un lavoro di benchmarking con altre amministrazioni presenti a Roma, siamo molto, molto, molto più piccoli. Detto questo, abbiamo accolto con grande entusiasmo e, non vi nascondo, anche con una certa preoccupazione, che non è, almeno da parte nostra, ma conoscendo e vedendo gran parte di chi è oggi è qui, la volontà di resistere, ma è la volontà di interpretare al meglio e di seguire nel migliore dei modi un percorso che si vuole intraprendere, quello della lotta alla corruzione. Che, come dire, giustamente, su questo sembra che ci siamo messi d'accordo anche in un ragionamento di staffetta, è un obiettivo sfidante dell'intero Paese, è un obiettivo, è un valore strategico fondamentale se vogliamo, come dire, guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il nostro Paese avrà un futuro se riuscirà ad affrontare e risolvere il fenomeno della corruzione, che non è soltanto un fenomeno italiano, però che in Italia noi evidentemente conosciamo bene, che è una delle zavorre che bloccano lo sviluppo del nostro paese. Ecco, la volontà è quella di, come dire, non solo riuscire a rispettare tutti gli adempimenti, perché è un problema, come dire, di una slavina di adempimenti ci è arrivata addosso, questo è un problema, come dire, che c'è ed è evidente, ma anche quello di cominciare a essere veramente efficaci. Qui il problema noi dobbiamo superare, lo dicevamo in altri convegni, E qui noi, come dire, dobbiamo cercare di mettere a sistema una serie di norme che sono, prima si ricordava il tema, diciamo, del ricevimento della 231, noi abbiamo le norme per la trasparenza, che sono importantissime, il diritto dell'accesso, come dire, l'accesso civico alle informazioni. Abbiamo le norme su il performance management e quindi la valutazione, il ciclo della performance. Abbiamo tutti gli adempimenti connessi alla, come dire, anche all'efficientamento della nostra struttura. Ecco, tutto questo deve essere messo in qualche modo a sistema, non solo per essere efficienti, ma anche per essere efficaci. Perché allora, il problema non si gioca, non si vincerà la sfida dell'anticorruzione a livello di singola amministrazione. Io lo dico da responsabile anticorruzione, lo vivo con, non solo con una certa preoccupazione, lo considero una mia occupazione giornaliera. Abbiamo fatto il piano anticorruzione, abbiamo fatto una mappatura dei rischi, stiamo cominciando a mettere in piedi, come un po' tutte, quasi tutte le amministrazioni, perché sì, è vero che c'è qualche dubbio interpretativo, ma il sistema si sta muovendo in quella direzione, in questa direzione, tuttavia noi ce lo dobbiamo dire in modo molto chiaro. Allora, se tutta questa interazione da tutte queste norme avrà un indirizzo positivo, allora probabilmente raggiungeremo buoni risultati, ma se invece rimaniamo impantanati in una miriade di adempimenti, che non è solo la logica dell'adempimento, ma è proprio la palude dell'adempimento, rischiamo di non fare un servizio al nostro Paese, ma addirittura di perdere un'occasione. Al di là, diciamo, di alcune provocazioni, c'è uno slogan molto interessante: si può essere efficienti ma non si può essere efficaci. Per essere efficaci solitamente bisogna essere anche efficienti, un'amministrazione deve essere efficiente per essere efficace. Poi c'è il teorema, diciamo, la teoria del calabrone, ma quella è un'eccezione che conferma la regola. Noi dobbiamo cominciare a fare delle valutazioni, dobbiamo cominciare a capire se le nostre amministrazioni, nel rapporto con i cittadini, nel mio caso specifico, nel nostro caso specifico come Camera di Commercio, le imprese e i consumatori, riusciamo a dare servizi diciamo in tempi ragionevoli, in tempi brevi, se cominciamo a essere veramente efficaci. Perché, come dire, non nascondiamocelo, la domanda di corruzione sorge quando l'amministrazione non è efficace, quando ci vogliono troppo, quando, come dire, ci vogliono tempi di reazione, di attesa troppo estesi, e quindi si genera quella che tutti quanti noi conosciamo, la celebre domanda: conosci qualcuno che è da lì, come dire, c'è un po' la scintilla da cui parte la domanda di corruzione, no? A diverse entità, a diverse dimensioni. Allora, se noi invece cominciamo a produrre atti amministrativi, cominciamo a erogare servizi in tempi sempre più rapidi, con modalità sempre più agevoli per la nostra utenza e con contenuti di intelligenza crescenti, noi potremo dare un contributo notevolissimo al contrasto della corruzione nel nostro Paese. Intanto perché andiamo a intaccare quello che è un elemento culturale di fondo secondo il quale chi è corrotto, chi cerca, no, la scorciatoia è un furbo. Solo in Italia il termine furbo è un termine positivo, no? Cioè, in nessun paese il furbo è considerato una persona, come dire, ha un'accezione positiva. Il furbo è una persona scorretta, e quindi chi cerca di trovare le scorciatoie è come chi gioca a pallone, cerca di segnare in fuorigioco, gioca a pallavolo abbassando, chiedo scusa se ripeto sempre la stessa immagine, ma secondo me è efficace, e cerco, è quello che cerco di spiegare quando mi confronto su queste cose. È come quello che gioca a tennis, che prende la palla, che rimbalza due volte nel suo campo, non è una persona, non è un furbo, è scorretto. Allora, se noi cominciamo a entrare nella logica che dobbiamo passare dalla non limitarci all'efficienza dei nostri processi, la mia esperienza, noi abbiamo lavorato tantissimo nella reingegnerizzazione dei processi, e questo ci ha consentito, è tornato utile per il lavoro che dovevamo fare anche in termini di valutazione, ciclo della performance, per quanto riguarda adesso il lavoro sull'anticorruzione. La mia esperienza è quella che vedo quantità crescenti di risorse preziose, di personale anche con una preparazione notevole, su cui abbiamo fatto un investimento di formazione, e su questo apro una parentesi. anche la formazione ultimamente è stato oggetto di tagli di contenimento della spesa che sono dolorosissimi, perché uno dei principi, diciamo, al di là dei presidi, noi possiamo fare tutte le pianificazioni di prevenzione del rischio di corruzione, però se non cominciamo a far ruotare il personale, se non cominciamo, come dire, a dotare il personale di una serie di competenze, di conoscenze, come dire, poi è difficile calare dall'affermazione generale astratta al concreto questi principi. Io ricordo che, porto la mia esperienza, noi abbiamo avuto un taglio della spesa per formazione del 50%, credo che questo sia un fenomeno, diciamo, diffuso a tutti. Ovviamente questo ha un risvolto notevole nella nostra azione. Allora, quando si diceva abbiamo una difficoltà di avere una traduzione, un termine italiano per il concetto di commitment, no, il commitment si chiama volontà politica. Allora, se si vuole perseguire, se questo è un obiettivo, come noi tutti crediamo che lo sia, un obiettivo del Paese, quello della legalità, dell'anticorruzione come un valore sfidante, alcune scelte devono essere riviste. Così come recenti norme sull'inconferabilità e l'incompatibilità che riguardano i dirigenti pubblici, se non vengono scritte bene, perché il nostro è un Paese, come dire, dove le norme molte volte, diciamo, hanno una fase di interpretazione più che di diretta applicazione, e devo dire, adesso non voglio portare a difendere, diciamo, chi fa il mio lavoro, è molto difficile applicare alcune norme che vengono pensate per essere interpretate più che per essere applicate, diventa appunto poi difficile capire la congruità di alcune norme. Ad esempio, noi abbiamo avuto una norma che ha ridotto, non dico se giustamente o ingiustamente, la composizione dei consigli di amministrazione, perché si riteneva che fosse una misura per contenere anche, come dire, per garantire la stabilità finanziaria del nostro Paese, per cui in tutti i consigli di amministrazione delle società partecipate non abbiamo più di 3 o 5 consiglieri d'amministrazione, di cui 3 o 2 dirigenti. Poi abbiamo una norma che lascia addirittura, a un certo punto, noi l'abbiamo risolta, che grazie a Dio non è applicabile, però che lascia il dubbio che questi possano effettivamente poi essere componenti di questi consigli di amministrazione. Allora, a volte anche a livello di legislatore bisogna come dire, cercare di omogeneizzare e sistematizzare di più queste norme, perché poi il problema ce lo viene trasportato sul piano dell'applicazione. Io volevo riportare un altro tema, un altro discorso, l'ultima cosa che vorrei dire sul piano della necessità di affrontare con forza non solo il tema dell'efficienza e dell'imparzialità, ma anche il tema dell'efficacia tutto insieme, ricordando che non è soltanto un problema della pubblica amministrazione, è anche un problema di tutti quelli che erano servizi al sistema economico, perché parlavo tempo fa con un dirigente dell'OCSE, anzi dell'OSCE, mi diceva che ormai a livello internazionale uno degli indicatori che viene considerato, diciamo, un indicatore di scarso sviluppo, di scarsa competitività del territorio, del sistema, è la percentuale, c'era un rapporto diretto, di imprese che fanno servizi alle imprese. Questo può sembrare un fattore, diciamo, a me lì per lì mi aveva sconvolto, perché in un sistema dove si amplifica enormemente il numero di soggetti che lavorano e operano per dare servizi alle imprese affinché le imprese operino, nel pubblico e nel privato, è un sistema che ha problemi di competitività. Questo è un tema che purtroppo in Italia è pressoché sconosciuto, tant'è che a me personalmente mi ha sorpreso, e che non riguarda tanto la pubblica amministrazione quanto soprattutto il mondo delle imprese private. Quindi il tema dell'efficacia non è soltanto un tema che riguarda il comparto pubblico, ma anche e soprattutto quello delle imprese private. Io mi fermerei qui perché sennò apro altri temi e rischio di parlare, come capita spesso, sempre troppo.